capital. Nuestra receta, señores, vamos hardcore con esta. Somos nevadores, vamos a todo el mundo a gozar. Estrellas del caos, aquí volvemos a estallar.
Allora, come annunciato, siamo al telefono con Isabella Peretti, che ha curato l'introduzione del volume di cui parlavo due secondi fa, Stupri di guerra e violenze di genere. Allora, volevo ripetere che, insomma, ci dà l'occasione, così il gancio, come si dice in gergo, di parlare di questo volume, dell'argomento in genere, per i premi Nobel per la pace assegnati proprio pochi giorni fa al Denis Mukwege, che è un medico, un ginecologo congolese che da molti anni assiste e cura le donne vittime di violenza sessuale, anche di mutilazioni, e Nadia Murad Bassetala, che è invece una ragazza yazida che è stata rapita dall'ISIS e ridotta appunto come schiava sessuale. Io non mi dilungo di più e do la parola a Isabella Peretti perché ci illustri, insomma, un po' così perché questo libro è molto importante, perché ne raccomandiamo la lettura, e un po' inquadrare questo, chiamiamolo fenomeno per comodità, degli stupri di guerra e della violenza sessuale di genere in quest'ambito. Pronto?
Sì, grazie, buonasera. Intanto vorrei subito dire una cosa, che giustamente il Fatto Quotidiano qualche giorno fa, in corrispondenza all'assegnazione del Nobel per la pace, dice che è stato assegnato a Nadia Murad e a Denis Mukwege per ricordare che lo stupro è un'arma di guerra. È un'affermazione importantissima, leggeremo meglio le motivazioni di questo Nobel, ma se fosse effettivamente così sarebbe di enorme valore e dovremmo farlo valere in tutte le sedi. Per quanto riguarda il libro, è stato fatto nel 2005 anche sulla spinta di alcuni comuni della Ciociaria che volevano affrontare di nuovo quello che era successo, le cosiddette marocchinate nel 44, cioè gli stupri di massa nella Ciociaria lungo la linea Gustav ad opera delle cosiddette truppe marocchine a seguito delle truppe francesi, che non erano solo marocchine e che comunque erano lasciate libere dalle truppe francesi di esercitare violenza sulla popolazione, stupri sulle donne, e non solo le donne, anche i bambini. Quindi, per riaffrontare quei fatti e analizzarli con l'aiuto di storici, di giuristi, questa è stata la spinta che ci ha portato a questo libro, perché da questo poi abbiamo pensato di affrontare il problema in tutta la sua complessità, sia giuridica che storica, che vedendo i singoli casi nazionali. il volume curato da Simona La Rocca. Io ho fatto l'introduzione e ci sono appunto giuristi, storici, donne impegnate che affrontano i diversi casi nazionali.
Volevo centrare l'attenzione sul fatto anche che riconoscere appunto lo stupro di guerra e quindi queste donne, non solo donne, anche bambini e bambine, ma a volte anche uomini, sono appunto vittime di guerra. Questo è stato un cammino lungo e non sempre facile.
Sì, è stato un cammino lungo perché nella Convenzione di Ginevra, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo reato tremendo non era stato considerato. Fu soltanto dopo la guerra in Jugoslavia, dopo gli stupri etnici nella guerra in Jugoslavia e dopo gli stupri di massa in Ruanda, quindi parliamo del 94, che poco anni più tardi la Corte Penale Internazionale riconosce il reato di stupro come crimine contro l'umanità. Però gli stupri di guerra ci sono da secoli e quindi siamo arrivati solo negli anni 90 a questo riconoscimento.
Sì, che questo stupri ha comportato per esempio il riconoscimento delle pensioni di guerra, le cosiddette marocchinate, no? Di cui ho parlato prima, molto tardi.
Sì, ma hanno avuto anche ben poco. Intanto in Parlamento c'è stata subito dopo i fatti la liberazione, c'è stata una guerra delle cifre perché Ludi parlava di 60.000 casi, il governo parlava di 20.000, c'è stata tutta una contrattazione per cui ben poco hanno avuto insomma come riconoscimento le donne della Ciociaria, oltre al fatto di tutto quello che hanno sofferto sia quando sono successi i fatti sia dopo, perché la vergogna, il senso della dignità perduta, insomma una vita veramente difficile che si sta liberando adesso, perché appunto da un po' di anni se ne riparla e si stabiliscono le colpe e si cerca di riscattare la dignità di queste donne. Questa problematica della vergogna per cui la donna stuprata sembra la colpevole succede in quasi tutti i casi, da Ruanda all'India e così via, che è una tragedia nella tragedia.
Certo, in Palestina, insomma, nel libro si parla di molte, cioè si praticamente abbraccia l'intero mondo e parte, come hai detto tu, da molto lontano, nei secoli. Io ricordo, viene citato appunto che l'iconografia, anche molto antica, ritrae appunto queste violenze, questi rapimenti eccetera di donne in situazioni di guerra. Per esempio so che al comune di Roma ancora dovrebbe esserci questo quadro del ratto delle Sabine, insomma, no? Che mi sembra sarebbe pure il caso di toglierlo. Ma allora inquadriamo un po', no, il discorso: perché stupri di guerra? Perché quella dello stupro è una vera e propria arma di guerra, non sono bande così più o meno non regolari, e questo non è, che si lasciano andare a violenze, ma è una strategia precisa e preordinata.
È assolutamente una strategia, perché appunto anche il lasciar fare delle truppe francesi era comunque una strategia, e una strategia perché si colpisce il nemico e si colpiscono le donne del nemico, e forse offesa più grave per una popolazione non c'è. Siccome le guerre sono sempre guerre tra maschi, si va a colpire proprio la mascolinità del nemico: tu non sai difendere la tua donna, cioè tutto su un piano, tutto un gioco tra uomini di cui noi donne siamo soltanto vittime. Ci sono alcuni saggi molto belli in questo libro, per esempio quello di Chiara Valentini che intervista una delle donne nell'ex Jugoslavia, che dice: quegli uomini incappucciati che mi stavano addosso erano stati i miei vicini di casa. La guerra civile che comporta stupri etnici, e stupro etnico significa io anniento un'etnia, stupro le donne di quell'etnia che voglio annientare per in pratica tenerle vive ma ucciderle a vita, faccio nascere dei figli dello stupro, rovino veramente una popolazione, se non è arma di guerra questa. Quindi c'è, per non parlare poi degli stupri nelle guerre coloniali, ricordiamo anche il colonialismo fascista in Africa, la faccetta nera della piscina che si poteva violentare, sopprare o pagare a piacimento. E poi quando ci furono le leggi razziali, questo poco lo si ricorda, fu proibito anche questo perché era una contaminazione con la donna nera. Insomma, sotto questo termine stupri di guerra sono successe delle cose più tragiche, e succedono le cose più tragiche, perché il caso delle donne yazide, il caso della Nigeria, il caso della Palestina, della Turchia, sono tutti casi attuali, non del passato.
Certo, e tu parlavi prima della vergogna, no? Quindi un altro scopo è quello anche di diciamo devastare un po' il tessuto sociale, no? Del cosiddetto nemico. Certo, ovvero queste certo, donne sì. Alla fine in molte situazioni, per esempio nel capitolo sulla Palestina, uscito a caso, ma questo succede praticamente in tutte le circostanze, e poi si determina una sorta di stigmatizzazione nei confronti delle donne. Ci sono addirittura certo, religioni certo. Che insomma considerano adulterio quello quando una donna viene stuprata, insomma.
Certo, certo, sì, certo, tuttora purtroppo sì.
E quindi è importante inquadrarlo in questo senso. Io però volevo anche parlare di un altro aspetto, che è in un capitolo, che adesso lo prendo il titolo, che è che è proprio di Chiara Valentini, che tu hai citato, che parla della Bosnia, una guerra contro le donne. Allora leggo questo sì. passo e poi vorrei un tuo commento. Semplificando molto, si può dire che in Italia, almeno nei primi tempi, una parte del femminismo non era stato d'accordo sul reato dello stupro come crimine di guerra, perché lo avrebbe connotato come un evento eccezionale, mentre lo stupro sarebbe in ogni modo una delle tante espressioni del potere patriarcale. In altre parole, considerare lo stupro di guerra come strumento di un genocidio rischiava di sminuire il normale, fra virgolette, stupro di guerra o di pace. Io fra l'altro questi discorsi l'ho anche sentiti recentemente, non credo sia qualcosa che purtroppo dal mio punto di vista è finita là. Volevo un tuo commento.
No, sono d'accordo con te. Certo che la violenza contro le donne non è solo in casi di guerra o in casi di genocidio, però in casi di guerra e di genocidio si riempie di ulteriori significati. La sostanza è quella, però si riempie di degli ulteriori significati di cui parlavamo prima, cioè la stigmatizzazione delle donne, l'annientamento del nemico attraverso le donne, attraverso i nostri corpi, l'uso dei nostri corpi per annientare il nemico. Quindi sono ulteriori significati di cui si riempie questo termine. E un altro aspetto che noi trattiamo nel libro è però il riscatto di queste donne. Certo. Non solo all'epoca dell'Udi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma il Tribunale delle Donne sugli stupri di guerra in Bosnia, quello che hanno fatto e stanno facendo le donne in Ruanda, che hanno ripreso in mano una nazione dopo il genocidio. Così un po' dovunque, anche in India, nel Kashmir, di cui parla Marina Forti, in Palestina, con tutte le difficoltà del caso. Noi avevamo anche in Kurdistan, poi le donne kurde, le donne yazide sono fortissime come testimonial Nobel. Noi volevamo fare una sorta di tribunale delle donne internazionale a Roma, però è molto complesso farlo, trovare i finanziamenti, non abbiamo la forza di farlo, però l'idea c'era, insomma. Un'altra idea che abbiamo in testa è di chiedere al Presidente della Camera se vuole invitare in un'iniziativa pubblica aperta i due premi Nobel e parlare quindi di questo fenomeno. Comunque vogliamo continuare, insomma, vogliamo assolutamente continuare, perché tutto ciò si riallaccia poi alla tratta, all'immigrazione e così via. Per dire, secondo noi, quando noi parlo, chi ha scritto il libro, ma insomma un movimento femminista più generale, se una è stata vittima di stupro di guerra dovrebbe scattare automaticamente il diritto d'asilo.
Certo, questo è un altro aspetto, hai fatto bene a sottolinearlo, certo.
Sì.
È molto giusto. Io non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no io ricordo ancora, vuoi aggiungere qualcos'altro?
No, va bene così.
Allora, intanto
si
poniamo...
possono aggiungere gli stupri di pace, ecco, di cui sì. Parlano a Maria Rivera, quelli fatti dalle truppe ONU.
Esatto, sì, non solo dalle truppe ONU, ci sono stati anche coinvolgimenti di soldati italiani, se non ricordo male, in Somalia.
Non c'è dubbio, certo.
E, sì, questo atteggiamento anche di andare lì proprio da padroni, per cui ecco, la donna certo. È una merce come un'altra e se ne impadroniscono. Allora, io ricordo Stupri di guerra e violenze di genere a cura di Simona La Rocca, prefazione di Anna Maria Rivera, introduzione di Isabella Peretti per le edizioni EDS. Io ti ringrazio tantissimo e ti
grazie
auguro una buona serata. Ciao.
Grazie a voi, ciao.